amiche e amici di Podcast Verso il Draft, ed eccoci alla seconda puntata di questa stagione che si preannuncia esaltante. Settimana scorsa a farmi compagnia c'era Andrea Ghezzi, che questa settimana non c'è, ma ho l'onore di ospitare due degli elementi che ci stanno aiutando con le schede sulla strada verso il draft su Adult Magazine. Do il benvenuto a Podcast Verso il Draft a Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao, buonasera a tutti.
E a Fabio Moras. Ciao anche a te, Fabio.
Ciao, ciao Gabriele, ciao a tutti.
Perfetto, questa è la prima volta per voi qui, ma abbiamo, noi, i lettori di Adult Magazine hanno già potuto leggere le vostre schede sulla strada verso il draft, in cui abbiamo iniziato a presentare un po' di giocatori. Quest'oggi andremo a riprendere un pochino quello che è stato il discorso della settimana scorsa, andando a presentare la classe, e poi parleremo di quello che è stato l'evento principale della settimana appena trascorsa, che è stata la Combine. Chi ci ascolta ormai da le quattro stagioni in cui facciamo Podcast Verso il Draft sa benissimo il valore che diamo alla Combine, bisogna saper leggere tra le righe in questo contesto, però ogni anno comunque si riescono a trarre delle informazioni abbastanza interessanti su quello che poi sarà il processo di avvicinamento al draft. Ma tornando al nostro argomento iniziale e partendo da Guido, ti chiedo Guido, che tipo di draft class si presenta in questo 2020? Quali sono secondo te i ruoli più profondi e quelli invece meno, diciamo, ricchi di talento?
Ma innanzitutto possiamo senza dubbio dire che il ruolo più importante in un campo da football è abbastanza ben coperto in questo draft, con dei quarterback sicuramente molto interessanti, magari non la maggior parte non pronti fin da subito, ma trovo che tutti hanno delle qualità che si abbracciano bene con i vari stili di attacco che vanno per la maggiore, quindi senza dubbio sarà interessante vedere appunto dove i vari quarterback andranno a finire. Credo che anche un altro ruolo molto importante e per molti versi legato a doppia mandata dal quarterback sono gli offensive tackle, insomma i giocatori di linea offensiva. Ci sono dei prospetti veramente molto interessanti. Alla Combine abbiamo visto anche delle prestazioni storiche per certi versi, chiaramente dal punto di vista dei test fisici che lasciano il tempo e trovano, ma sono comunque giocatori anche al college, abbiamo potuto vedere di altissima qualità. E per finire direi sicuramente anche wide receiver, con dei giocatori veramente molto molto frizzanti, elettrici. E credo che manchi un po' di difesa, manca magari quel prospetto sulla linea difensiva che tolto Chase Young, magari sulla linea difensiva interna, che magari ti mette a posto la difesa per anni. Quarterback interessanti, ma forse una classe di cornerback con due o tre elementi sicuramente di qualità, che poi va un pochino a scemarsi nel corso del draft. Insomma, come al solito sarà interessante vedere più che altro dove finiranno i vari giocatori e quali saranno le squadre che li chiameranno.
Perfetto. Fabio, tu sei d'accordo con questa disamina o pensi che ci sia qualche classe, qualche, scusami, ruolo che non stiamo tenendo d'occhio, ma in cui in realtà il talento c'è invece?
No, beh, sono abbastanza d'accordo con quanto detto da Guido. Sì, la classe di ricevitori è indubbiamente quella, la classe più, cioè, meglio fornita di questa classe draft. E mancano invece i tight end completamente, ed è una cosa, ne avete parlato anche settimana scorsa, veramente, cioè, si farà fatica a trovare un tight end scelto nei primi due giri, secondo me. In difesa sì, manca anche lì completamente, secondo me, un prospetto interessante interno, diciamo. C'è qualche edge rusher interessante, a partire ovviamente da Chase Young. Però come difensori interni c'era Derrick Brown di Auburn, che ha fatto una combine pessima, e quindi manca qualche elemento lì. Gli elementi della line li abbiamo visti invece come sono ottimi, hanno fatto ottime prestazioni. E i running back, anche lì, anche se la classe running back, sì, c'è qualche prospetto interessante. È molto profonda come classe, però se manca, diciamo, il second Barkley di turno. C'è ovviamente c'è Jonathan Taylor che ha fatto un'ottima combine, che ha fatto un'ottima stagione di college, però forse manca il nome di spicco, anche perché probabilmente le squadre adesso sono portate, diciamo, a scegliere meno in alto i running back, quindi probabilmente non vedremo un running back forse neanche al primo giro, comunque non sicuramente nelle prime 25 scelte. E per il resto, sì, quanto detto da Guido, la buona classe quarterback, non lunghissima, non profondissima come classe quarterback, però qualche elemento sicuramente di talento c'è.
Quindi decisamente per entrambi, ma lo abbiamo anche detto settimana scorsa io e Andrea, domina l'attacco in questo caso. Ci sono tantissimi giocatori offensivi, un po' meno di giocatori difensivi, però forse... poi voglio sapere il vostro parere su questa cosa. In difesa abbiamo qualche talento veramente forte, Chase Young su tutti. Secondo voi ce n'è qualcun altro? A me piace molto Isaiah Simmons, ibrido, linebacker safety. Abbiamo anche dei buoni cornerback, a mio modo di vedere. Com'è messa la classe difensiva di quest'anno? Guido, chiedo a te.
Ma innanzitutto i due nomi che hai citato, ovvero Chase Young e Isaiah Simmons, sono due giocatori veramente, veramente forti, che probabilmente verranno scelti nel punto in cui sarebbero stati scelti ugualmente in un draft, magari anche con più giocatori difensivi di qualità. Quindi nulla da togliere a questi due prospetti, che sono veramente impressionanti e che hanno prodotto al college delle stagioni veramente di alto livello. Per il resto a me piace molto CJ Anderson, che è il cornerback in uscita da Florida, del quale ho fatto anche la scheda, ed è un ragazzo che inizialmente è partito con una carriera più da atleta che da giocatore di football, e piano piano attraverso il lavoro, attraverso appunto anche a delle qualità ovviamente innate, è riuscito a trasformarsi in un cornerback veramente di alto livello, quasi in maniera molto... come dire, è uscito un po' a caso, perché a Florida ha giocato da subito titolare per una serie di infortuni, si è ritrovato subito nella mischia, ha risposto da subito bene, tant'è che credo a livello di produzione intercetti o comunque pick six, quindi intercetti ritornati in touchdown, la prima stagione che ha giocato da titolare è stata quella in cui ha prodotto di più. Quindi veramente, veramente un prospetto che da tanto sotto la lente di ingrandimento. Giustamente ha fatto una combine strepitosa, e quindi io penso che possa veramente aspirare a essere il secondo cornerback scelto dopo Cuda di Ohio State, e potrebbe rischiare di entrare nelle prime 15 scelte.
Invece a te, Fabio, chiedo: allora, si dice molto, leggendo un po' i mock draft, di appunto Jeff Okuda, il cornerback da Ohio State che Guido ha appena citato, e moltissimi lo danno possibile alla 3 dei Lions. Tendenzialmente, secondo te, un giocatore come Okuda, ma in generale un cornerback, ricordo il draft di un paio di anni fa in cui ci stupimmo tutti del Denzel Ward scelto alla 4, Cleveland Browns, può essere una buona scelta o è una posizione forse in cui è troppo presto scegliere un cornerback?
Secondo me, con l'evoluzione attuale del football, sarà sempre più probabile vedere cornerback scelti in posizioni così alte, perché ovviamente come sempre più visto che le squadre, diciamo, puntano molto di più sul passing game, il ruolo del cornerback si è rivalutato molto negli ultimi anni. E è chiaro che adesso, avendo ricevitori sempre più forti, avendo attacchi sempre più esplosivi, un buon cornerback che ti garantisca una discreta difesa sull'uomo, magari messo sull'uomo migliore dell'attacco avversario, è una buona scelta. Secondo me andrà alla 3 o Okuda, perché è sicuramente il miglior cornerback di questa classe. Ai Lions serve un cornerback, e quindi è molto probabile che Okuda andrà alla 3. È un ottimo giocatore, ha fatto un'ottima stagione a Ohio State, ha fatto tre ottime stagioni a Ohio State, Diciamo è mancato, ho scritto io la scheda di Okuda che uscirà, e, è mancato un po' magari di intercetti e forced fumble nelle prime stagioni, però come difensore sull'uomo è il migliore di questa classe ed era comunque uno dei migliori del college football, era anche mi pare il secondo miglior cornerback in uscita dall'high school, quindi da sempre, insomma, da quando gioca a football è sempre stato uno dei più forti nel suo ruolo.
Talentone. Ricordo che potrete leggere la scheda di Okuda tra un paio di giorni, l'abbiamo programmata in uscita. Vi faccio un'altra domanda che mi è venuta in mente mentre parlavate. Con Andrea settimana scorsa avevamo detto che le prime 7-10 posizioni del draft sembrano quasi già chiamate, nel senso che sembra talmente evidente la situazione che potrebbe non muoversi molto, comunque potrebbe risultare un po' noioso parlarne. Voi siete di questa idea o pensate che il mock attuale, sappiamo benissimo che il mock non è una scienza esatta, lo si fa e lo faremo anche noi su Ad Magazine per divertirci, ma pensate che sia veramente così, cioè Joe Burrow alla 1, Chase Young alla 2, Okuda alla 3 e così via, fino quantomeno alla 8 dei Cardinals, o pensate che ci possa essere un pochino più di movimento, magari qualche trade o qualcosa del genere? Guido?
Allora, secondo me proprio scelte bloccate direi solo la 1 e la 2, e sulla 2 metto un asterisco perché magari qualche squadra potrebbe anche salire per un quota, credo.
Mi piace questo asterisco, mi piace anche
però dico che secondo me tanto dipenderà come poi alla fine in tutti i draft, quando cominceranno a partire le cosiddette corse a determinati ruoli, per esempio la corsa all'offensive tackle o la corsa al cornerback, piuttosto che la corsa appunto ai quarterback, che comincerà subito, cioè quando le squadre si fanno magari prendere, non dico dalla fretta, però cominciano ad andare via prospetti tutti nello stesso ruolo, proprio perché magari si ha paura di non trovarli più tardi. E è successo, per esempio, mi ricordo che era il draft che New England Patriots scelsero Sony Michel, che partì una specie di valanga di running back e cominciarono 3 o 4 squadre a scegliere running back, tant'è che finirono molti tra il primo e l'alto secondo giro. Quindi secondo me potrebbe succedere la stessa cosa però per gli offensive tackle, in questo caso che ho visto molto bene, che è un ruolo che entro le prime 10 sicuramente ci sta. Ci sono 3-4 giocatori veramente potrebbero salire più del previsto e quindi andare magari a sparigliare quell'ordine che oggi vediamo più o meno in tutti i mock draft.
Il draft del 2018, completo giusto la tua bella osservazione su Sony Michel, e infatti vedo adesso alla 31 scelsero i Patriots, poi dopo arrivarono a ruota Nick Chubb alla 35, Ronald Jones alla 38,
esatto,
Kerryon esatto, Johnson alla 43, effettivamente esatto. Sì, tantissimi running back scelti uno dietro l'altro. Queste situazioni un po' di, tra virgolette, panico che si creano il giorno del draft, in cui tutti poi dopo vanno su un giocatore, su un tipo di giocatore quantomeno. Fabio, tu invece cosa ne pensi delle prime posizioni?
Sì, ho visto oggi i mock draft aggiornati ad oggi, tra l'altro, di CBS, cioè tutti e tre, diciamo, gli analisti che hanno fatto i mock draft su CBS, aggiornati ad oggi, mettevano alla 6 Jordan Love e non più Justin Herbert, quindi i Chargers praticamente, secondo tutti e tre gli analisti di CBS, dovrebbero scegliere Jordan Love. Addio, a mio modo di vedere sarebbe una follia, cioè, scegliere Jordan Love. Adesso Jordan Love ha fatto una bellissima combine, magari ne parliamo dopo, ma secondo me ha fatto un'ottima combine perché non c'erano difensori. Jordan Love è un giocatore che ha ottimi mezzi atletici, ha un bellissimo braccio, però anche come dimostrano le sue cifre di quest'anno, i suoi intercetti, 17 intercetti, 20 touchdown, è un giocatore, diciamo, che va un po' in difficoltà, insomma, non legge benissimo sempre le difese. È chiaro che in una combine in cui non si valuta la capacità di lettura di una difesa, Jordan Love si è dimostrato uno dei migliori, magari anche superiore a Herbert, a mio modo di vedere, però sarebbe una follia sceglierlo. E quindi credo che resteranno, che sceglieranno Herbert. E per le altre posizioni ho visto anche su parecchi mock draft che addirittura Isaiah Simmons, che ha fatto una combine strepitosa e che già prima se ne parlava troppo poco secondo me per la stagione che ha fatto a Clemson, che Isaiah Simmons addirittura lo mettevano alla 3 al posto di Okun.
Allora, eccoci qua. Benissimo, un attimo che forse abbiamo un ospite inatteso stasera, però ci fa molto piacere portarlo dentro in trasmissione, vediamo se riusciamo a sentirlo. È una idea dell'ultimo minuto. Oleg!
Ciao ragazzi.
Ciao Oleg, come
ciao,
stai?
Oleg. Ciao Oleg.
Bene, bene, dai.
Oleg direttamente da Chicago oggi. Dici un po', dici un po' come va.
Va bene, dai. Va un bene. Po' ancora fresco, ma ultimamente sta arrivando la primavera anche qua, diciamo, dai.
Ah, bene, bene. Ascolta, Oleg, io ti ho preso qui e ti tiro subito dentro in trasmissione. Fabio e Guido hanno appena finito di parlare della classe 2020 in generale, stavamo quasi per virare sull'argomento Combine. Dimmi un po' qual è il tuo parere su questa draft class 2020, un po' in generale, dimmi se c'è qualche giocatore che ti piace particolarmente, vai a ruota libera.
Sì, dato che quest'anno avremo un draft prevalentemente con talento offensivo, ecco, la online class, specialmente i tackle, le guardie saranno tante e forti. La classe di wide receiver non la ricordo così bene, con tanto talento, forse dal 2011, quando è uscito AJ Brown e Julio Jones e compagnia. Secondo me, ecco, in difesa la pecca secondo me è di difesa, specialmente per il pass rusher, tolto Young, non vedo nomi. Invece c'è Eason, che comunque ha fatto solo un anno, poi per me non è né carne né pesce, perché quei giocatori dove non sai bene dove inserirli. E Penesa, come parleremo dopo alla Combine, ha fatto molto male, è un giocatore, diciamo, vecchio stampo, che in questa NFL moderna non lo vedo molto bene, più in una 3-4 forse. I cornerback, qualche buon cornerback c'è. Come avete detto voi, i tight end quest'anno non c'è il giocatore da primo round, come avete detto giustamente, ma un paio di giocatori buoni c'è, ecco. Tra i tight end a me piace Harrison Bryant di Florida Atlantic, che ha fatto anche bene alla Combine questa settimana. Secondo me forse per me nella mia lista il tight end più forte. Poi c'è il tight end di Missouri, c'è il ragazzo di Vanderbilt, che sono male, cioè non c'è, ma io personalmente io non spenderei mai, fosse un general manager, un primo giro per un tight end che non fosse, non so, un Tony Gonzalez, ecco.
Molto chiaro. Beh, effettivamente quest'anno manca, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, quel grande tight end, un po' in controtendenza con gli scorsi anni, con lo scorso anno in particolare, dove c'erano stati due ragazzi da Iowa. Visto che tutti un po' l'abbiamo citato, passiamo direttamente alla Combine. Parliamo un po' di questa manifestazione, che come al solito richiama tutti i coach, gli scout, tranne l'ormai famosissima foto che abbiamo visto di Belichick sotto la pioggia a seguire un giocatore che molto probabilmente finirà undrafted. Ma a parte questo momento di colore che sappiamo sempre l'NFL ci sa regalare, andiamo a vedere quella che secondo me è stata una combine che quest'anno non ha spostato più di tanto le draft board, ovvero non vedo, anche per il fatto che alcuni giocatori non si sono presentati, quelli più interessanti o non hanno fatto i drill, non ha spostato però così tanto gli equilibri. Cioè, fondamentalmente, a mio modo di vedere, tranne la Visca Chenault, che si è fatto male, settimana scorsa ne avevamo parlato come di una possibile gemma in questo draft, che si è fatto male, quindi perderà posizioni, non vedo tanti ragazzi così penalizzati, quantomeno non di quelli che tendenzialmente noi consideriamo tra i primi giocatori. Fabio, parto da te. Sei d'accordo o pensi invece che ci sia qualcuno fortemente penalizzato da questo combine?
Sì, sono abbastanza d'accordo. C'è qualcuno che comunque è stato penalizzato. L'ha citato Oleg prima, per esempio, uno di quelli che erano dati comunque, magari non in top 10, ma sicuramente nella prima metà del primo giro, è Jay Peneza di Iowa, che secondo me è stato abbastanza penalizzato da questa combine. E sugli altri sì, sono d'accordo che non ci sono, a parte appunto Chenault, ragazzi che sono stati molto penalizzati da questa combine, o comunque non tra quelli, diciamo, che prima della combine erano comunque dati al primo giro. E alcuni ovviamente si sono mosse posizioni, come sempre succede nei giri successivi, tra il secondo e il terzo giro. La combine sposta molto, anche perché da lì in poi, diciamo, è molto difficile anche prevedere l'uscita di un giocatore, se un secondo, un terzo, un quarto giro, quindi lì chiaramente ha spostato di più. C'è stato qualche vincitore della combine, ma sconfitti meno, ecco, meno sconfitti, che più vincitori che vinti.
Meno male per loro, immagino. Guido, invece, secondo te chi è che è uscito veramente rafforzato da questa combine? C'è un giocatore che ha alzato tantissimo il draft stock?
Ma allora, prima ho detto CJ Anderson, confermo, e comunque la combine lo ha aiutato e lo farà, secondo me gli ha fatto guadagnare qualche posizione. Un giocatore che avevo visto già giocare al college e che mi era piaciuto e che ha continuato, diciamo, a progredire dal senior bowl fino a una discreta combine, è stato il wide receiver da Baylor, che è Denzel Mims, che ha fatto molto bene. Su di lui c'erano alcuni dubbi, perché l'attacco di Baylor è stato un attacco abbastanza basic durante la scorsa stagione, e le tracce che correvano i wide receiver erano tracce abbastanza poco variegate, e quindi c'erano dei dubbi su questo giocatore, se non fosse proprio perché magari anche lui avesse delle difficoltà. Invece dal senior bowl in poi ha dimostrato di essere veramente, che forse sono il suo punto di forza anche questo, ha accumulato appunto questo aspetto, ha una combine, test fisici veramente impressionanti, e secondo me chiaramente dopo i wide receiver che chiaramente sono sulla bocca di tutti da tempo, come Jerry Jeudy, Henry Ruggs, ne perde sicuramente qualcuno, no? La Visca Chenault, eccetera eccetera, forse potrebbe riuscire a entrare in una ipotetica top 50. Io mi sono divertito tantissimo a guardare gli offensive linemen, Tristan Wirfs da Iowa, che non lo so, cioè, veramente impressionante, lo stesso di Mackie Becton, o come si pronuncia, che sono stati veramente impressionanti, e credo che appunto questi due possano essere i giocatori che, entrando nella top 10, vanno un po' a rovinare, tra virgolette, quelle sono le gerarchie fino ad oggi di questo draft.
Bene, interessante questa analisi. Effettivamente trovo che gli offensive tackle di quest'anno abbiano veramente rafforzato molto le loro quotazioni, con dei test fisici che invece negli scorsi anni tendenzialmente andavano un po' a penalizzarli, un po' perché vedevamo un tackle particolarmente lento piuttosto che particolarmente pesante, e tutta una serie di situazioni che mettevano un po' poi in difficoltà il loro draft stock. Oleg, sfrutto il tuo parere da insider oggi, magari in America non se ne sta parlando e tu sicuramente avrai un sacco di altre cose da fare che non pensare al draft, com'è la sensazione invece lì della combine? Come viene percepita, se ne hanno parlato sui giornali, chiaramente è ovvio che sui siti come ESPN, CBS se ne si è parlato, però c'è qualche giocatore lì invece che ha preso un po' piede, piuttosto che qualcuno che invece ne abbia perso tanto?
Beh, adesso che siamo in off season, è vero che c'è la XFL, però comunque non è che ha fatto tanti tifosi qua nelle mie zone specialmente, dunque tutti i bar così hanno fatto vedere la combine, l'ha fatto più un po' come spettacolo, tutti tifosi chi di una squadra chi dell'altra già guardavano quel giocatore che piace o no, ecco. È uscito rafforzato secondo me Justin Herbert da questa combine, secondo me ha fatto vedere il proprio braccio nei vari drill. Secondo me io vedo quest'anno tre QB nella top 10 sicuri, lui, Tua e Barrow. Ha fatto vedere il braccio, secondo me, ecco, non lo so chi Miami, no? Perché dopo Cincinnati e Miami la squadra che dovrebbe scegliere, salvo trade up. Non lo so, ma neanche qua gli esperti sanno chi sceglierà Miami tra Tua e Herbert. Tra altri giocatori hanno fatto molto bene Jonathan Taylor, il running back da Wisconsin, e Cam Akers, sempre running back da Florida State. Su questi due era un po' il dubbio la velocità. Jonathan Taylor ha corso addirittura in un 4.39, vero, ecco, su di lui hanno un po' paura, sappiamo, no, che a Wisconsin ogni running back corre tanto, infatti in questi anni qua ha avuto tantissime portate, hanno un po' paura come quanto durerà in NFL. Invece Kemakers anche lui ha fatto 20 alzate alla bench press, un 4.47, anche lui secondo me strapperà un secondo giro al draft, ecco. Tra l'altro i giocatori avete già detto di wide receiver, Mims molto bene, in difesa ha dimostrato ancora, già sapevamo che forte è Simmons, uh-huh. Ha fatto vedere quel freak atletico che è, infatti. Per me, ecco, dopo il defensive tackle di Alabama e Chase Young come di difensore, lui è il terzo, un giocatore fenomenale secondo me, che in NFL spaccherà dal day one.
Vi chiedo giusto un ultimo parere prima di mandarvi tutti a casa a studiare i prospetti di cui parlare la settimana prossima. Anche perché settimana prossima parliamo di quarterback, quindi preparatevi. L'anno scorso, per il draft del 2019, avevamo detto tante volte che sarebbe stato un draft molto profondo, molto ricco a livello di numeri, però poco a livello di talento. Tant'è, tanti buoni giocatori, tanti buoni elementi da inserire nelle varie squadre che sarebbero potuti creare poi la loro carriera NFL, ma pochi talenti cristallini in grado così di spaccare la Lega. Da questo punto di vista, ovvero il rapporto talento buoni giocatori, com'è questo draft di 2020? Cioè, c'è veramente la possibilità che le squadre peschino delle gemme e quindi cambino totalmente il loro futuro, o anche questo draft sarà un draft tutto sommato fatto di buoni elementi? Oleg, Guido e Fabio, vai.
Beh, come ogni anno ci facciamo con questa domanda, come sarà il draft? Poi sappiamo che dare la risposta adesso è impossibile, dopo un draft dovremo aspettare minimo 2-3 anni per vedere se i giocatori hanno tenuto le aspettative. Ecco, quest'anno secondo me per il primo giro secondo me c'è gran talento, come abbiamo detto QB, wide receiver e alignment, e anche come numero di giocatori ce ne sono tanti, ecco. Invece chi cerca per esempio un pass rusher o un linebacker, un defensive tackle, secondo me andranno leggermente più alti del loro valore, secondo me, perché non c'è tantissimo talento in queste zone qua, secondo me. Poi vabbè, sappiamo i cornerback come sempre sono preziosi al draft, dunque anche loro andranno magari un po' più alto del loro reale valore, però secondo me sì, quest'anno ci sono dei ruoli molto molto coperti, proprio forti, e altri ruoli con alcune lacune, tolti i primi 2-3.
Guido?
Sì, sono d'accordo con Oleg, l'abbiamo detto anche in apertura, è un draft abbastanza squilibrato, però ad oggi, se devo dire Talenti generazionali, io nel senso quel tipo di giocatore che in 10 anni diventa una pedina fondamentale di una squadra. Abbiamo detto che è squilibrato verso l'attacco, ma io i talenti generazionali vedo entrambi in difesa e sono Chase Young e Isaiah Simmons, che secondo me saranno due giocatori attorno al quale cresceranno le fortune delle squadre che le andranno a scegliere.
Fabio, chiudo con te.
Sì, sono d'accordissimo con Chase Young e Isaiah Simmons, a cui aggiungo Joe Burrow, perché comunque sarà la prima scelta, un giocatore così, con una stagione così. Abbiamo visto la stagione di Joe Burrow al college, che non è mai stata, cioè nessuno aveva mai fatto una stagione del genere, quindi potrebbe essere quel giocatore che svolta una squadra. E anche Tua, comunque, Tagovailoa, perché non sappiamo come rientrare dall'infortunio, però è sicuramente un giocatore che può far cambiare una franchigia. A cui aggiungo, giusto per dire, un altro giocatore offensivo di cui non abbiamo parlato oggi, CeeDee Lamb, che secondo me è il migliore dei ricevitori dell'infinita classe di ricevitori di quest'anno, e che è veramente un giocatore bellissimo da vedere, perché ha delle mani morbidissime, soprattutto nell'after catch ha una capacità di mettere a sedere veramente i difensori, che è unica. E per il resto, sì, quanto detto da Oleg e Guido, sono d'accordo con quanto detto da loro.
Bene, bene, abbiamo messo tanta carne al fuoco anche stasera. Credo che questa strada verso il draft sarà molto ricca di argomenti. Nelle prossime settimane andremo un po' più nel dettaglio nei vari ruoli, quindi parleremo di quarterback, parleremo di wide receiver, di offensive lineman, andremo un po' a vedere anche le classi meno ricche, cercando di tirar fuori qualche buon giocatore, e nel frattempo seguiremo chiaramente lo sviluppo della free agency, di come cambieranno un pochino i need delle squadre. Io ringrazio i miei ospiti di stasera, è stato un piacere. Vi ricordo di continuare a seguire La Strada Verso il Draft su Adult Magazine, dove vi aspettano un sacco di altre schede nuove e gli approfondimenti che facciamo qua sul podcast Verso il Draft. Grazie Fabio.
Grazie a te, grazie a tutti, alla prossima.
Grazie Guido.
Grazie, grazie a tutti, ci sentiamo prossima settimana.
E grazie anche a te Oleg per il collegamento in diretta da Chicago. Cercheremo anche le prossime settimane di tirarti dentro nel tuo pomeriggio nell'Illinois.
Grazie mille ragazzi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto anche da me, ci vediamo la prossima settimana, ciao!